per quanto riguarda l'indagine, quello che hai chiesto, insomma, ci ha chiesto la società che c'è un'indagine in corso, di non dire niente su quello che è accaduto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
L'anno scorso, dopo le prime due partite, potevi fare dei bilanci, capire come potesse andare il girone. Adesso è un po' un tutti contro tutti, non è un calendario semplicissimo, ma dovremmo essere bravi a affrontare partita dopo partita con questa nuova formula più vincente. Vincere è difficile, rivincere è ancora più difficile. I ragazzi stanno lavorando con grandissimo impegno, poi chiaramente ci manca ancora quella continuità che abbiamo avuto soprattutto l'anno scorso e la bisogna chiaramente allenare. Insomma, nella classifica, insomma, ci sono state sei capoliste in sei giornate diverse.
Timido, non mi piace tanto parlare, quando sono capitano anche parlo ancora un po' di più prima della partita, un po' di più sul campo, però la mia forza è rispondere con le mie qualità.
È vero che abbiamo fatto bene le ultime partite in campionato, ma la Serie A è molto diversa dai Champions. Mi hanno inviato le parole di Xavi Alonso. Quando si parla di equipe italiana, le parole sono sempre le stesse. Sono un'equipa molto brava a difendere, in contrapiede. Mi piaceva di essere una squadra diversa anche qui. Non vogliamo essere questo tipo di squadra. Domani difenderemo più e giocheremo contro una squadra molto forte, ma quando abbiamo la palla vogliamo anche giocare.
Dunque Inzaghi, Leao, Fonseca, Sinner che vince il primo set a Pechino contro Bu, semifinale del torneo, 6-3 per Yannick Sinner. Pierluigi Pardo,
ciao.
Senti,
ciao.
Io ci ho pensato un po', ma non sposo il lodo Pardo Capuano. Per il Milan arrivare a zero dopo tre partite farebbe una certa differenza, perché poi è vero che ha Brugge e Zagabria.
Dopo due.
Sì, poi c'è Real, no?
Poi c'è Real alla quarta.
Sì.
Il Real è alla quarta.
Però
No, ma io non è che io auguro al Milan di vincere stasera 4-0, possibilmente, sia chiaro.
No, ma ti dico che non mi sembra così irrilevante, nel senso che ti condanni se vuoi passare e passare in un certo modo, poi a dover vincere delle partite per forza. Di sicuro, secondo me, stasera sarà un crash test per il Milan.
No, sicuramente poi c'è l'elemento anche di una squadra che sta sbocciando e che quindi ha bisogno di un risultato che dia, anche dal punto di vista, diciamo, mentale, psicologico, della fiducia, continuità. Quindi assolutamente è il lodo, diciamo, per chi si fosse perso il riassunto delle puntate precedenti. Il ragionamento di Capuano, sul quale sono piuttosto d'accordo, è che comunque sia non è 8 partite sono, insomma,
sì,
sono lunghe per qualificarsi. Per qualificarsi servono 10-12 punti, eccetera, eccetera. Non sarebbe la fine del mondo se anche il Milan stasera non facesse risultato.
No, ma
questo,
non
mi
è
auguro
finita
che vinca 4-0.
Non è finita, cioè, qui, ma se vuoi qualificarti.
È un po' quello che diceva Inzaghi, no?
Sì, certo.
Cioè, è una, rispetto al passato, è una Champions completamente diversa. Nel senso che Nella Champions dei gruppi il pareggio aveva un'incidenza diversa, sì, perché comunque bloccava una delle concorrenti dirette. Qui i pareggi servono relativamente a poco. Ovviamente il pareggio dell'Inter con Manchester City fuori casa rimane un grande risultato, però mediamente i pareggi muovono poco la classifica, la differenza la faranno piccoli dettagli. Se riesci ovviamente a arrivare fra le prime 8 è una figata mostruosa, ma
certo,
poi fra il 9 e il 24esimo alla fine sarà molto, cioè ci sarà una classifica molto corta con dei dettagli che magari tu fai un risultato positivo e ti capita a quel punto nell'incrocio una squadra che poi un mese dopo in realtà invece è meno in forma, cioè sarà abbastanza un Royal Rumble,
no ma è un viaggio verso l'ignoto, nessuno ecco. ha dei parametri di riferimento, non c'è giurisprudenza. Immagino che mio amico Marchi Marisio, non so se al Corriere della Sera o a casa sua, sta guardando Sinner o no.
15-0 Bu, secondo set.
Ah, lo sapevo. Ti conosco, mascherina. Buongiorno Marco.
Ciao Carlo, ciao Piero.
Senti,
ciao.
Ma io approfitto dell'ampio raggio delle tue conoscenze, delle tue. Del tuo raggio d'azione, insomma, per i fatti di cronaca, si è dato una ripulita a quelle curve. Ma mi sembra, leggendo tutti i giornali, che ci sia anche tu, una prospettiva un po' distorta. Innanzitutto mi fa molto ridere la sorpresa, anche l'indignazione di qualcuno che vive nel paese degli unicorni e delle fatine, perché queste cose si sanno da tempo, con nomi, cognomi, faccia, attività, tutto quanto, insomma, sono passate le Iene, cioè passate altre procure, insomma, sono cose che si sanno. My Club, che qui adesso viene chiesto di scagionarsi, non mi sembra siano conniventi, mi sembra siano vittime. Il compito dello Stato è quello di tutelare dei soggetti che sono paganti imposte, che sono imprese private, eccetera. Mi sembra che la prospettiva sia questa.
Sì, oddio, preferivo che mi chiedessi del Bayer Leverkusen.
Dopo ti chiedo,
Allora, io sono d'accordo con la tua prima interpretazione, detta sì, ovviamente nel rispetto del grosso lavoro che ha fatto la Procura di Milano,
sì.
Stiamo parlando della scoperta dell'acqua calda,
esatto. Okay?
Punto primo. Punto secondo, c'è da chiedersi, e qui si sta parlando di entrambe le società, che sono sicuramente parte lesa e quindi come tale vanno tutelate, ma c'è da chiedersi quando è che le curve, delle quali io orgogliosamente, come dire, sono passate dal sentirsi titolari del tifo, della specificità del tifo e di un rapporto privilegiato con la società e con i giocatori, sono passati a diventare, come dire, parte integrante del tessuto, non dico della società, ma della società milanese, perché qui in queste ordinanze vediamo connivenze, certo. Come dire, business che vanno ben oltre la semplice e deprecabile gestione della curva.
Senza bisogno di riconoscimento facciale, sono facce arcinote, sono quasi personaggi pubblici questi tizi.
C'è stato in questi anni un lasciate fare, una sorta di, se non di connivenza, ma di passività da parte di molti organi, come dire, quelli di tutela, quelli di controllo. Il problema degli ultra in Italia non è stato mai affrontato di petto, si sono sempre preferite le vie indirette, fino al punto da avere due delle principali società italiane che fondamentalmente sono vittime e sono soggiogate, diciamo, a un potere che se non lo vogliamo definire un potere di ricatto, comunque è un potere coercitivo.
Ecco, no, ma chiamiamolo pure di ricatto in alcuni casi,
certo,
perché abbiamo anche l'esperienza della Juventus a Torino dove si andavano a consegnare i biglietti in questura, cioè a questi qui che li chiedevano, la Juventus diceva: o mi proteggete, sì, però, o mi difendete, o io faccio così.
Però Carlo, l'errore di tutti, perché quando noi si va a San Siro e si vedono il derby e si vede la magnifica coreografia, noi diciamo: ma che bello, ma accidenti, come sono stati bravi, eccetera eccetera. Non è che vai a pensare, come dire, da dove vengono i soldi per fare quella coreografia, cosa c'è dietro quel lavoro lì, ok? Allora io sinceramente ti posso dire, io parlo da tifoso del Milan, non ho una grande opinione della curva del Milan, se devo essere sincero, come dire, ho smesso di interessarmi alle vicende della curva del Milan da quel 2009 in cui fischiarono l'addio di Paolo Maldini per mere meschinerie personali, ma lì si era ancora nel campo del noi siamo noi, era in quello che nel campo della presunzione di un rapporto privilegiato con i giocatori e con la società.
Sì.
Adesso stiamo parlando di vere e proprie SRL criminogene.
No, ma infatti, okay? Ma io non sto facendo un discorso di curva, perché non è il punto, Pier, non è la curva, il punto è le attività criminose ben note che si svolgono dentro a una curva e con la copertura della
assolutamente,
curva.
Assolutamente, è sempre il cosa, non è il concetto in assoluto. Io credo che quando noi vediamo delle belle coreografie negli stadi, che non ci sono soltanto in Italia ma anche all'estero in molti casi, e ogni paese ha ovviamente la sua cultura, in Inghilterra c'è un concetto completamente nuovo dopo Hillsborough, soprattutto dopo l'Isle, ma soprattutto dopo Hillsborough, con gli stadi che sono completamente cambiati come dimensione, anche come prezzi dei biglietti, e assistiamo a uno spettacolo che è altrettanto bello ma con una caratteristica che è tipica di quel paese lì, no? Quindi non hai i gruppi organizzati. Io penso che in assoluto si debba parlare del cosa, cioè le cose che stanno venendo fuori sono cose gravissime ed è giusto che vengano punite in maniera gravissima, ed è una notizia sicuramente questa inchiesta, perché va a smantellare, va a minare e a porre luce su delle cose che sono assolutamente inaccettabili. Sono inaccettabili legate al mondo del calcio, sarebbero inaccettabili legate a qualsiasi altra attività umana, di teatro, no, balletto,
ma ragazzi,
danza,
ma qui stiamo parlando di criminalità organizzata
o degli aeroporti. Cioè. Ecco. Quindi questo secondo me è l'elemento fondamentale. Le società, il ruolo delle società è chiaro che insomma va capito, nel senso che non si
le società vanno tutelate, cioè, vanno tutelate
sicuramente. Da quello che emerge anche da alcune intercettazioni, insomma, c'è stata paura, c'è stata cautela, chiamiamola come vogliamo, c'è stato quieto vivere di fronte a certe situazioni, e questo è indiscutibile. Ognuno deve fare il suo lavoro, i magistrati devono fare il loro lavoro,
e certo, però il loro lavoro è quello di tutelarle, poi che se ci sono delle connivenze, se ci sono però io mi metto nei panni di questi, ti telefona un camorrista e ti chiede dei biglietti, tu che fai?
Di cosa stiamo parlando? E in questo però voglio dire una cosa, proprio perché la battaglia eventualmente è per tutti, e il tema riguarda tutti. Siccome ho visto ieri il video del mio amico Zampini, del nostro amico Zampini, ecco, evitiamo di dividerci in squadre. Probabilmente insomma, dal suo punto di vista lui ha sentito lui ha sentito sulla sua pelle, perché c'era stata quell'inchiesta anni fa, l'idea che poi la Juve facesse sempre notizia. Qui bisogna stare tutti dalla stessa parte, cioè qui l'obiettivo è riuscire a, che poi è l'obiettivo dei magistrati ovviamente, è quello di andare a vedere se sono avvenute attività criminose, certo. E l'obiettivo culturale è quello di poter andare allo stadio senza dover sorprendere, certo, i canti, certo, potendo stare seduti al proprio posto senza nessuno che ti dice che ti devi alzare perché quel posto non va bene, pagando il parcheggio doveggio regolare. Questa roba qui, che poi è normale legalità,
in un mondo normale
dovrebbe essere la normale legalità.
Poi se uno mi domanda perché un grande gruppo americano, un grande fondo di investimento investe nel Milan, nell'Inter, nella Roma eccetera eccetera, io sinceramente dico la risposta non la trovo, perché non saranno abituati di là a queste dinamiche, ma non posso pensare che non conoscano le dinamiche del prodotto che hanno acquistato. Questo è un discorso che ci porta molto lontano, se volete lo facciamo anche con gli ascoltatori 800 24 00 24, però mi preme accontentare mio amico Marco Imarisio, perché sennò poi non mi risponde più. E prima parlavo di riconoscimento facciale, ti dico, il Milan ha cambiato faccia. Sei d'accordo? Sarebbe interessante sapere cos'è successo tra il Liverpool, dove sembravano Dead Man Walking, il Derby, dove sembravano degli assatanati, e con Lecce il Milan mi è pure piaciuto. Sarebbe interessante sapere cos'è successo in quei giorni lì.
Allora, tornando a parlare di calcio, perché l'argomento che abbiamo di cui abbiamo parlato fino adesso, io lo reputo davvero molto interessante, ci sarebbero molte cose da dire. Esatto, sì, non più che giudiziario, anche sociale se vogliamo. Comunque, sì. Tornando a parlare di calcio, sì, sarebbe interessante sapere. Io non credo che siano successi, cioè la nascita delle squadre si tiene anche su delle linee di frattura, su dei punti di caduta. È chiaro che c'è stato un chiarimento all'interno dello spogliatoio. Tu vedi, guarda anche Leao, le parole che ha detto Leao, sì, ieri, anche nei confronti di Fonseca. È chiaro che è cambiato il clima. come dire, non è bastata, non basta solo una partita, serve anche un lavoro di ricucitura, mi sembra, o di cucitura tra entità che non si conoscevano, un allenatore completamente nuovo, eccetera, dei una squadra parzialmente rinnovata, eccetera. Servivano forse anche degli stimoli da dare, serviva forse un intervento forte, che penso ci sia stato da parte della società, però ecco, voglio dire, si va sempre lì. Si va sempre lì, prima del famoso Verona-Milan 0-1, Silvio Berlusconi entrò a Milanello e disse: signori, questo è il nostro allenatore, si chiama Enrico Sacchi, chi c'è, chi non c'è la porta è quella. Ora, non è successo, non credo sia successo una cosa del genere, ma che ci sia stato un serrate le fila e i giocatori abbiano riconosciuto, come dire, la necessità di seguire questo allenatore, perché questo è l'allenatore, ecco, io devo essere sincero, io, tornando a pre-derby, io non ero tra i milanisti che facevano il tifo per l'esonero di Fonseca. L'avrei trovata come una sconfessione totale di tutta una linea, anche societaria, e mi dispiace, perché mi dispiace l'ammissione di un fallimento. Trovo che queste siano cose che succedono dentro gruppi spogliatoi formati da 22 ragazzi, giovani uomini, mettiamoli così, ok? E penso che sia una buona cosa. Il Milan comincia a somigliare a una squadra.
Sì, ma è quello, anzi. ma appunto, è questo cambiamento repentino, perché non è questione di tattica, di numero di attaccanti, Pierluigi, è questione di occhi, di linguaggio del corpo, di qualcosa di, se vuoi, anche di più aleatorio, di più immateriale, perché è cambiato l'atteggiamento del Milan, e quindi mi viene da pensare che qualcosa di profondo sia successo. Magari stanno anche emergendo gerarchie nuove, perché vedo Morata certamente è uno che ha il physique du rôle per avere leadership, Abraham la sta assumendo, magari ce ne sono altri, mi viene in mente Leao, che non sono fatti per essere leader, ma non c'è niente di male, sono caratteristiche.
Guarda, il calcio è repentino, è anche la sua bellezza, si ricomincia ogni partita da 0-0, ogni tanto il risultato è sorprendente. Qui io sono d'accordo, io penso che sia avvenuto, sicuramente non è avvenuta una cosa alla Berlusconi con la conferma a Sacchi, però sicuramente la squadra ha trovato, allora, secondo me c'è un elemento di maggiore conoscenza fra allenatore e giocatori, sì. Parecchi giocatori nuovi che comunque dovevano prendere le misure, ne abbiamo visto nelle prime partite gente tipo Emerson Royal, lo stesso Fofana piuttosto spaesata nel momento dell'ingresso in campo. La squadra sta trovando un'identità certamente diversa. Abraham ha dato tanta energia e ha consentito anche di giocare, come si è visto nel derby e poi anche successivamente, insomma, con Morata in quel ruolo lì. Morata che ha fatto quello che faceva Reinders di solito, Fonseca dopo il derby dice: non è cambiato il modulo, va bene, ma sono cambiate le caratteristiche di chi è interpreta. Sì, questo chiaramente ha finito per condizionare in positivo il Milan, per cui insomma io credo che sia importante stasera, al di là della classifica che certamente non va sottovalutata, ma che, ripeto, secondo me non è un dramma, anche se non dovesse andare bene stasera, il Milan ha tutte le possibilità per passare poi almeno fra le 24 che giocano i playoff. Secondo me c'è un tema di mantenere alta questa tensione positiva che c'è stata nelle ultime sfide, nelle ultime uscite, e poi la rosa ricca, insomma, è sicuramente una rosa ricca, è un processo che, dal punto di vista, se noi lo vediamo scevro dalle rivalità con l'Inter che ha vinto il campionato l'anno scorso, lo vediamo come un progetto di medio periodo, dal punto di vista tecnico un progetto che si sta consolidando, secondo me è cresciuto negli ultimi anni. Poi che nel post scudetto si potevano fare delle scelte diverse, sono stati commessi degli errori, questo io non lo escludo, però il Milan ha una sua filosofia, ha fatto gli acquisti l'anno scorso, con la cessione di Tonali si è praticamente ripagato il mercato, quest'anno ha fatto una campagna acquisti di rafforzamento. Per me la somma di talento della squadra è buona, è molto buona. L'allenatore probabilmente sta cominciando a trovare al suo interno un clima diverso, maggiormente favorevole, e stasera sarà importante trovare.
No, ma stasera è un crash test,
non è facile avere niente,
no, ma è un crash test. A parte che Bayer Leverkusen, l'ho visto con il Bayern di Monaco, è stato preso grosso modo a pallonate, no? Non sembrava neanche la stessa squadra, però stasera comunque, da questo punto di vista, a prescindere dal risultato, è una partita che ha un senso. Stefano Pavia, buongiorno ascoltatore.
Sì, buongiorno a tutti.
Dica.
Volevo intervenire sulla storia degli ultras, perché sì, io ho fatto una piccola riflessione. Per fare l'ultras devi essere disoccupato, perché tra trasferte, impegni vari e tutto, non puoi far altro che essere disoccupato. E come vai avanti? È chiaro che hai qualcosa da nascondere, non c'è nient'altro da dire. Il problema è che in Italia per scoprire le cose ci vuole sempre il morto, perché se non si sparano addosso quei due ultras dell'Inter un mese fa, non viene fuori neanche questa inchiesta. Però lo sapevano tutti e lo sanno tutti, insomma, questo volevo dire.
Sulla disoccupazione degli ultras bisogna distinguere, perché ce ne sono alcuni che fanno i criminali di professione, altri che sono la maggioranza, che semplicemente vanno a vedere la partita, pagano, fanno sacrifici, gli piace così.
Ma secondo me, voglio dire, ripeto, il tratto tra virgolette culturale, sociale della cultura ultra, secondo me non è che deve essere demonizzato al 100%. Io, sapete che da questo punto di vista sono sempre molto laico, nel senso che ogni paese, ogni storia, ogni cultura ha la sua, voglio dire, non c'è niente di male se dei gruppi si radunano per vedere le partite e se fanno anche il merchandising, se vanno insieme, cioè, è anche una forma di interazione. E poi è chiaro che se poi questa cosa qui diventa ricatti, violenze, discriminazione, eccetera, le cose cambiano completamente. Stiamo parlando completamente di un'altra cosa, no?
Non c'entra niente il fenomeno ultra con la criminalità organizzata che si è infiltrata nelle curve, perché lo fa per mestiere. Quindi bisogna aver ben presenti questi diversi piani. Io volevo salutare Marco Imarisio chiedendogli una cosa, dato che mi ha colpito profondamente la notizia. Cos'è stato di Kembe Mutombo per chi guarda, per i ragazzini che hanno guardato il basket negli anni 90?
Era un personaggio del quale non valutavamo appieno la profondità. Era un centro bravissimo a stoppare, che aveva creato uno di questi meme. All'epoca non c'avevamo ancora internet, il dito per dire no, ok? E poi dopo, diventati un pochino più grandi, abbiamo capito che come dire, è stato un gran bel giocatore, ma una persona di gran lunga migliore. Andatevi a vedere, se vi capita, su Twitter, la cosa che ho visto stamattina, le lacrime di Masai Uri, il general manager, quello che ha praticamente vinto il titolo del 2019 con i Toronto Raptors, facendo delle scelte di mercato straordinarie, che spiega che cosa è stato di Kembe Mutombo e il bene che ha fatto quell'uomo per le persone come lui che hanno origini africane. Ecco, stiamo con Dikembe Mutombo, sparisce, muore, scompare un giusto, ecco,
anni.
Un giusto è una figura che va valutata al di là dei suoi meriti sportivi, che pure erano
grandissimi. No, e questo fa, io credo sia assolutamente pertinente anche con molti discorsi che stiamo facendo. Grazie Marco, ti abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao Marco. Un giusto di quelli che fanno, perché capito, cioè, nel senso, è un'ulteriore sottolineatura, no? Nel senso che ci sono tante persone per bene che vivono il loro mondo di convinzioni sane, col grande rispetto degli altri, ecco. Poi ci sono le persone che tutte riescono a trasformare tutto questo con l'azione in un impatto realmente positivo e migliorano le cose, e sono d'accordo, cioè quando lo vediamo giocare era solo tra virgolette un ottimo giocatore di basket. E poi abbiamo scoperto che c'era molto di più, e quindi
che
insomma,
sotto quel dito che si muoveva a Tergi Cristallo c'era molto di più. 58 anni di Kembe,
58 anni tra l'altro
di Kembe Mutombo, addio. Cioè, io ricordo anche un Jordan che stoppa Mutombo e gli fa il dito, gli fa il Tergi Cristallo a Mutombo. con altri soggetti sarebbero volati cazzotti, invece lì ci scappò una risata e via andare. Ciao Pierino, ti abbraccio.
Ciao, ti ricordo che mancano ormai 48 ore all'inizio dell'Eurolega.
Lo so perfettamente. Guarda, io ti dico, ho chiesto anche degli interlocutori in questo pre-partita, ma sono tutti in viaggio oppure molto tesi. Quindi,
fra l'altro, in occasione della festa di Radio 24, immagino sia stato preparato un maxi schermo per assistere alla partita dell'Olimpia.
Altrimenti ci presentiamo prima o dopo, perché è Monaco, perché diciamo, Monaco no, Olimpia no, non è che
si possiamo marcarla, è questa di 25 anni.
La 25 anni. Non è che può passare così inosservata. Ciao Pier.
Esatto.
Ciao. Allora ci fermiamo per la borsa e poi farà la sua comparsa Leo Turini con una grande ospite.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Leo Turini, buongiorno, come sta? Questi
buongiorno,
sono i miei concittadini.
Lo so, ma bentornato da questo suo tour americano.
Grazie.
Io sono in coda sulla Pero Cormano, mi chieda come mai.
Perché sta venendo alla festa di Radio 24 giovedì? Viene, no?
No, lì sono troppo anziano, voi festeggiate di notte, io a quell'ora notte, lì.
Alle 7 di sera,
a quell'ora lì io ho già la vestaglia, la papalina, la bolla dell'acqua calda. No, sono in coda, sono appena Cormano, perché purtroppo davanti a noi è affondata Luna Rossa.
Bravo, esatto.
Ho visto. Paolo Shock si è inabissata. Allora, per reagire alla disperazione sono passato su Sinner, allora le posso dire che siamo 30 pari, sì. 3-3 nel secondo
lì
set.
Preoccupa questo, meno. No, ma sa,
questo cinesino qui ha capito che tira da tutte le parti.
Lei conosce, lei ha presente Ferronato, no? Ha presente maestro Ferronato? Ecco.
Ma io quando vengo coinvolto da lei mi affido ciecamente alle sue indicazioni, è vero.
No, ma
abbiamo la palla break, mi scusi, con il sindaco, le dico, lei siccome del club Escape from the News non le interessa. Abbiamo la palla break 30-40, va imbattuta il cugino dell'orsetto Bubu, questo Bu cinese, no? Suo zio si chiamava Yogi e viveva nello Xinjiang. Ecco fatto.
E la zia Cindy, Yogi, Lund. Cindy e Bubu.
Purtroppo.
No, ma gli dicevo, io sarò del club Escape from the News. A parte il fatto che martedì prossimo la saluto un'altra volta, quindi già gli
di nuovo.
Sì, allora Atlanta.
Lei è proprio in fuga da Radio 24, in lei direi.
Ma mi diceva Ferronato che ma Luna Rossa mi sembra un po' la Ferrari, si spacca. Si spacca, si rompe.
No, io seguendo poco fa l'ultima regata ho avuto il timore che, come dicono loro nel pozzetto, non so come si dica, improvvisamente si fosse sistemato Fred Vasseur. perché abbiamo proprio, ha capito, pam, dato una spanciata. Abbiamo un'altra palla break con Sinner, però mi dica pure.
No, le stavo dicendo questo.
Io le do delle news.
Lei mi dà delle notizie. No, io sto guardando gli affannosi tentativi per riparare Luna Rossa in vista della prossima regata. Mi sembra sono lì con i chiodi, il martello e la pece, perché non, insomma, mi sembrano molto indaffarati e anche piuttosto preoccupati. Perché,
c'è da dire una cosa, questo la dico da assoluta ignoranza, ignorante. Io
ma adesso rimediamo,
è che alla vela ha raggiunto a questi livelli uno standard tale di sofisticazione tecnologica che veramente al di là delle battute non c'è da stupirsi che possano incappare, no, in queste disavventure. Perché veramente è proprio una roba sofisticatissima, come ho detto poco fa. Intanto il cugino dell'orsetto Bubu ha annullato quell'altra palla break.
Va bene, allora facciamo così: lei guarda Yogi, Cindy e Bubu, io guardo Luna Rossa. Però giusto per mascherare la nostra abissale ignoranza in materia, io le propongo chi meglio di una bicampionessa olimpica. Caterina Banti, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
Ciao, ciao Caterina, perdonami Turrini, lo dipingono così come Jessica Rabbit. No, ma senti, ogni 4 anni, come sai, diventiamo tutti veristi, molto goffi, ma diventiamo tutti veristi.
Vabbè, giusto, dai, almeno facciamo tutto il tifo.
Sì, adesso in questo momento siamo un po' preoccupati.
Abbiamo guarda, io avevo un appuntamento e quindi non sto seguendo le regate di oggi. No, di oggi.
Si è rotta la barca, mi sembrano tutti un po' preoccupati. Oh. Si è imbarcata dell'acqua, sono venuti via dei pannelli e quindi noi ci teniamo la nostra preoccupazione. Come hai vissuto queste due medaglie che Turrini ha visto e commentato alle Olimpiadi, dato che lui le frequenta da quelle di maratona? Come hai visto e vissuto queste medaglie e perché? Soprattutto la domanda è, leggo che non vorresti difenderle a Los Angeles.
Allora, l'ho vissuto come una grandissima soddisfazione personale, è un percorso bellissimo sia da un punto di vista personale che come equipaggio, con Ruggero Tita, che io l'ho vinto con lui. Abbiamo cominciato ad andare in barca insieme 8 anni fa e devo dire abbiamo veramente fatto fuoche fiamme, abbiamo costruito un equipaggio fortissimo e sono contentissima anche per come abbiamo terminato anche il nostro percorso insieme con una bellissima medaglia olimpica, un oro olimpico, ma soprattutto ci siamo lasciati con un grandissimo affetto, una profonda stima l'uno nei confronti dell'altra e veramente grati di aver fatto questo percorso fantastico insieme.
Quanto alla seconda parte della domanda, perché anche tu
la
vorrei
seconda
sapere.
Parte, giusto, hai ragione. Adesso ho deciso di smettere fondamentalmente perché secondo me ogni cosa ha il suo tempo. Penso di avere dato tutta me stessa in questi anni e di aver raggiunto il mio apice, e continuare sarebbe stato un rimestare la minestra fredda. Poi ho cominciato ad avere anche dei problemi fisici, infiammazioni, stavo quasi sempre dal fisioterapista, quindi direi che adesso è tempo di dedicarsi alla famiglia. Che purtroppo e poi a trovare un lavoro, vero?
No, ma io mi alzo in piedi sull'attenti di fronte a queste tue parole. Credo che anche tu, Leo, perché bisogna capire quando dire basta con una medaglia d'oro al collo, con due medaglie d'oro al collo.
Certo, intanto io devo dire due cose. La prima, che per anni il nostro amico Giovanni Malagol, presidente del CONI, mi diceva sempre: Leo, non ti preoccupare, perché noi partiamo con una medaglia d'oro già vinta, che è quella di Caterina e di Tito, perché sono imbattibili, ma anche prima di Parigi. Tant'è vero che io gli dicevo: Giovanni, ma non è che gliela stiamo tirando a questi due ragazzi? No, guarda, hanno già vinto perché sono troppo bravi, troppo forti, e lo hanno confermato e dimostrato, quindi questo è bellissimo. Poi io inviterei Caterina comunque a rivendicare, quando cambierà idea, il suo diritto alla contraddizione, come diceva Giulio Velasco, no? Cioè dire: sì, ho detto che dovevo pensare alla famiglia, che dovevo pensare a una vita lontano dalle regate, tutto giusto, tutto bello. Poi a 18 mesi da Los Angeles Caterina dirà: ci ho ripensato e rivendico il mio diritto alla contraddizione.
No. Fantastico. Ma io non dico che abbandono la vela e lo sport, però non faccio regate ad alto livello.
Sì, mi raccomando.
Ma si può cambiare idea.
Non dargli retta, Caterina. Non dare retta a questa vecchia carogna che è Turrini, perché no, perché cercherà in tutti i modi. Ma insomma, io rispetto, mi spiace molto, no, perché questa è la coppia d'oro della nostra vela. Che poi vincere, vale lo stesso discorso, io credo, vincere è difficile, rivincere è enormemente più difficile, no?
Assolutamente sì, già è stato difficile la prima, rivincerla è stata veramente dura, però ce l'abbiamo fatta, quindi siamo felicissimi. Poi sono passati gli unici a Parigi ad esserci riconfermati,
l'unico
oro ad essersi riconfermato.
Lo so bene. Senti, ma nella vela tutto va avanti nel mondo delle corse, delle regate, dello sport, lasciami dire estremo, ma tra i vari attrezzi da corsa, la rivoluzione che c'è stata nella nautica è stata la più visibile e clamorosa, mi pare.
Questo senza dubbio, come state vedendo in Coppa America, la Coppa America è proprio la cucina, no? È il luogo dove, come nella Formula 1, è il luogo dove si inventa, è il luogo dove si testa, è il luogo dove si creano nuove cose che poi magari verranno messe sul mercato fra un sacco di anni. E come vedi, le barche, c'è chi mi fa domande: ah, ma questa non è vela, questa è la vela, è vela. E le nuove tecnologie applicate al mondo della vela, quindi foil sono questa nuova, tra virgolette, moda che sta veramente sbancando tantissimo, ma anche da qualsiasi tipo di persona, anche a livello amatoriale, si pensa al wing foil o al winter foil.
Sì, no, ma poi insomma Leo Turrini sulla Formula 1, la Ferrari si sta impegnando a fare la barcavela con Soldini, Leo.
Ma noi però speriamo, al di là della barca per Soldini da costruire a Maranello, che Caterina, visto che pensa di avere del tempo libero, possa darci una mano invece al muretto a Maranello. Io lancio sempre questa proposta, perché di gente brava, competente, competitiva. Inoltre aggiungo, Caterina, che c'è tempo per prenotare il volo per Los Angeles, mancano soltanto 3 anni e mezzo, quindi voglio dire che hai tutto.
Ma magari in altre vesti, non come atleta, magari in altre vesti.
Quali?
Chi lo
posso
sa?
Chiedere?
Ah, non lo so. No, in realtà
è un
desiderio, però vedremo, ecco, sicuramente mi rimetterò a studiare e ci sono delle offerte e vedremo.
No, tu sappi che Leo continuerà per 3 anni e mezzo a dirti la stessa cosa, fino a quando non ti prende per sfinimento, lo conosco bene. No, senti, volevo che mi lasciassi con una parola su Ruggero Tita, che è impegnato in questa avventura di Luna Rossa, non è uno dei due timonieri che sono Spittile e Checco Bruni, lo sappiamo, però io credo che Ruggero abbia, questo me lo puoi confermare tu, una grande voglia di diventare una delle superstar di questo sport a questo livello.
Guarda, ti dico solo che Ruggero è l'unico timoniere esistente in Italia nella storia e attualmente vivo ad avere 2 ori olimpici al collo. È l'unico timoniere a livello mondiale sotto i 45 anni ad avere 2 ori olimpici al collo.
Sì, no, quindi, mi basta, no, abbiamo capito tutto.
Quindi ti ho risposto.
Ti hai risposto perfettamente.
Quindi ti ho risposto già dicendoti questa cosa, quindi sono sicura che arriverà il suo momento e vi farà vedere delle belle cose.
Senti, Kate, noi ti ringraziamo come italiani e come sportivi, innanzitutto.
Grazie a voi.
Continueremo a romperti le scatole, sia io che Turrini, per magari farti cambiare idea, se non la cambierai. Saremo con te in ogni cosa e comunque un abbraccio. Grazie Caterina.
Grazie a voi.
Ciao Caterina.
Ciao, grazie, ciao.
Caterina Banti, oro olimpico, bioro olimpico. Luna Rossa, vediamo se riparte, altrimenti chiamano Vasseur e vediamo cosa si può fare. Stia lì Turrini, abbiamo il traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io volevo chiedere la sua opinione, al di là della vela di Luna Rossa, cosa fa Sinner a proposito?
Allora, il cugino dell'orsetto Bubu,
sì?
Il cinese Bu, sul 4 pari conduce 30-15.
Attenzione.
Il nostro ragazzo ha avuto 2 palle break, ma in precedenza non è riuscito, come dite voi, bravi cronisti, a concretizzare. Adesso batte l'orsetto Bubu, vediamo un po'. C'è il suo allenatore Yogi che fa un casino sugli spazi lì a Pechino. Comunque la prima non gli è entrata, ma se questo insiste, io non escludo di convocare il Ranger Smith. Che poi
sì, ecco, il Ranger Smith, ecco, sì. bravo.
A anche portargli perché via il cestello con la meretta.
A Pechino non gliene importa una mazza del tennis, infatti non c'è nessuno, li pagano per andare dentro a vedere il tennis, non so perché, però questo
però,
è un
però siamo 30 pari, 4-4, 30 pari.
Senta,
adesso batticine, mi dica pure.
Ma ieri leggevo una cosa per cui De Siervo, l'amministratore delegato della Lega Calcio, ha detto che si vorrebbe introdurre il riconoscimento facciale allo stadio, perché non basta essere tifoso sul biglietto nominale, adesso il riconoscimento facciale, puoi presentarsi col passaporto, col papà e con la mamma, perché altrimenti non ti fanno entrare. Ma la cosa mi fa abbastanza ridere, perché in questi giorni stiamo sentendo dei ripulisti nelle curve di Inter e Milan, dove il tifo calcistico non c'entra niente, perché sono compagni di merende rosso, nero, azzurri in malaffare, quelli lì li conosciamo tutti, ma c'è bisogno di riconoscimento facciale, cioè sono famosi più di
faccio il nome. Come sempre, caro gente, lei ha ragione. Il problema, dico purtroppo perché io sono di un'altra generazione, mentre l'Orsetto Bubu ha tenuto il servizio, si è portato sul 5-4 nel secondo set. Il problema è che noi dovremmo, lo dico serenamente, seriamente, tornare al calcio come era una volta. Cioè, quando ero bambino, ragazzo, io, mio padre mi portava allo stadio, che fosse a Bologna o a San Siro, non c'era nessun tipo di problema né in entrata né in uscita. Lei mi dirà che è cambiato il mondo, ed è vero, però si può anche fare qualcosa per cercare di correggere le storture del mondo, almeno quelle che possono dipendere da noi, no? Faccio anche notare che in alcuni paesi, ad esempio in Inghilterra, ci sono riusciti. L'Inghilterra era la patria degli hooligans, te lo ricordiamo tragicamente, sì, benissimo, sì, soprattutto noi italiani. Adesso là vanno alla partita come se andassero al cinema, e non succede assolutamente nulla di brutto, e ci si può andare con i bambini piccoli e tutto il resto. Il mio sogno, visto che sto per arrivare ai 90 anni, è che quando ne avrò 100 si sia tornati nel nostro paese a quella dimensione lì, capito? Quando ci saremo, quando ci saremo, probabilmente potremmo anche rinunciare a queste forme di controllo occhiuto cui lei ha fatto riferimento, capito?
Sì, no,
perché è veramente una cosa, è tristissimo tutto. Io
Un lato si tende a schedare, cioè onestamente io non vorrei che mio figlio minorenne, a parte che non ne ho più di figli minorenni, sì, ne ho una ma è troppo piccola.
Lei ne ha 7 di figli.
Faccia
per il mondo.
Mi dà fastidio viene schedato, voglio dire, ma questo è un problema mio. Il fatto è che quelli che fanno malaffare, che col calcio c'entrano nulla, perché non è che, cioè, è tutto cambiato, è diverso da quando andava lei, da quando andavo io, perché allora magari c'erano disordini da stadio, però qui si tratta della criminalità organizzata che con soggetti ben noti fa malaffare dentro le curve, perché le usa come l'ufficio, come la bottega, e questa è una cosa che sanno tutti, non c'è bisogno del riconoscimento facciale. Questo è quanto. No, ma io la saluto chiedendole un'altra opinione su un suo vecchio idolo o forse attuale idolo, che è Darko il Ramarro Pančev, che ha detto che errore che ho fatto a venire all'Inter, Milano mi ha tradito, allora, si sta così bene alla stella
rossa. Ricordo benissimo l'epopea del presunto Cobra Macedone, no?
Cobra Macedone.
E quando arrivò all'Inter si pensava che fosse un grande centravanti, e invece scoprimmo che era dedicato a lui quel verso indimenticabile di Battiato: furbi contrabbandieri macedoni, hai capito? Ma poverino, magari non era nemmeno colpa sua, semplicemente non riuscì ad ambientarsi, ma era diventata una specie di barzelletta ambulante. Da Cobra venne, appunto, come ha ricordato lei, ribattezzato Ramarro. Ha capito,
ma Milano l'ha tradito. Milano è un brutto posto, sì,
è colpa della città che ospita Radio 24, alla quale io faccio tantissimi complimenti per questi 25 anni portati,
che lei ha vissuto nella quasi sua interezza, peraltro. Questo senza svelare la sua età, abbiamo un vasto archivio.
Credo che Radio 24, grazie a persone come lei, sia diventata una compagna di vita per milioni di italiani. Lei poi è un compagno di vita anche per molte altre donne, al di là di quelle che
io ci tengo a essere 24. Un compagno di vita per lei, perché non saprei come fare senza di lei.
Non voglio affrontare lei una serie di spese,
dipendenze,
dipendenze,
esatto.
Saluto
Turrini. Allora,
ci sentiamo quando torna dall'America.
Sì, Marti. Di prossimo no, quello dopo sì, e da lì in poi ci sono sempre fino alla fine dei tempi.
Buon viaggio e grazie. Mi saluti quella sua compagna in Georgia.
Non faccia così, che non ho nessuna compagna georgiana. Arrivederci, grazie Leo Turrini, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, Sinner che è 5-4 al servizio Sinner, Mabu 15-30, vabbè, comunque secondo set, il primo l'ha vinto, secondo me grosso modo questa partita la vince ora. Spero di non portare sfiga, ma così, occhi e croce, magari la porta a casa. A domani.